scolastica. Io vorrei sapere qualcos'altro sul Satan, se puoi tornare un attimo su quel punto. Grazie.
Ma io, insomma, Amos Hakama appunto dice che vuole, cioè ha molto zelo per Dio, ecco, siccome non si fida, insomma, dell'uomo, perché, insomma, gli sembra impossibile, ecco, che l'uomo serva il Signore proprio in modo del tutto gratuito. E quindi dice, insomma, non fidarti, ecco, non, e quindi prova a gettarlo nella tribolazione. E poi, insomma, secondo Amos Hakam, insomma, l'intenzione proprio del Satana non è proprio rivolta solo a Giobbe, ma proprio vuole annullare, ecco, qualsiasi fondamento, ecco, di verità. Riguardo appunto al timore di Dio, insomma, non esiste, ecco, secondo questa figura qui non esiste, però lo fa appunto per difendere Dio, ecco, è una figura misteriosa, ecco, però certamente a me è antipatica, ma non, insomma, non c'è un giudizio, è molto ambigua, come però non so se qualcun altro, se Giovanni vuole aggiungere qualcosa.
Io intanto volevo ringraziare moltissimo Scolastica perché questo che ci ha presentato ha richiamato proprio tutto il libro, tutto questo lungo periodo in cui noi siamo stati su Giobbe e quindi mi ha rimesso dentro a tutta questa cosa che magari si tende poi un po' a dimenticare, visto che c'è stata la Pasqua, comincia un nuovo libro, insomma. Invece è stato proprio una reimmergere dentro a tutte quelle riflessioni, a quegli interrogativi, a quei dubbi che ci sono venuti, ma anche a quelle cose belle, a quelle luci che abbiamo avuto. Quindi la ringrazio moltissimo perché l'ha fatto, secondo me, in modo proprio egregio. Rispetto a Satana, questa domanda così che è stata fatta da Maria, mi è venuta in mente questa cosa mentre Scolastica parlava, che questa figura che non è ben identificata, non si capisce bene, insomma, non è poi detto tanto. Ecco, mi è venuto in mente questo, che rispetto che ha questa funzione, no, nella scrittura, rispetto a Dio vuole mettere in dubbio l'uomo e come ha fatto in Genesi, dove rispetto all'uomo ha messo in dubbio Dio. Cioè in Genesi all'uomo dice guarda, non ti fidare perché lui teme che diventi come lui, quindi utilizza questa divisione, no? Incrinare la fiducia che l'uomo aveva in Dio, la incrina inserendo, insinuando questo pensiero e ci riesce. Ecco, e qui fa una cosa analoga, ma rivolta evidentemente dice a Dio: ma sei sicuro che poi l'uomo, ecco, non crederci perché l'uomo in realtà semplicemente ci guadagna. Ecco. Questa volta però, questa volta rimane sconfitto il Satana, ecco, e quindi insomma mi sembra proprio che forse quello che si può dire del Satana è questo, ecco, la conferma del nome che poi gli viene dato, che è il divisore.
Grazie.
Io volevo chiedere rispetto alla finale del libro, che quindi a un certo punto rimette una retribuzione, insomma, a suo modo chiude, il testo cosa dice?
Dunque fa notare che, insomma, se da una parte Dio ha rimproverato i compagni, dall'altra dà un po' anche a loro ragione, perché tutte le cose belle che si realizzano in Giobbe dopo, insomma, dopo che il Signore gli è apparso, eccetera, corrispondono proprio le mette in parallelo a quei discorsi, quelle parti di consolazione, ecco, che dicevano, di conforto, di esortazione che dicevano i compagni a Giobbe quando gli parlavano. Dice: ma guarda, se ti converti vedrai che la tua sorte sarà migliore della prima. E c'è proprio un parallelismo quasi letterale fra quello che dicevano i compagni e poi ciò che effettivamente gli accade. Quindi, insomma, sembra che sia proprio un recupero di tutto.
Sì.
Io voglio così reagire per qualche mia osservazione, appunto, da Alexio, poi anche magari di Giovanni può tenere presente. Intanto grazie Scolastica, ma è avanti, cioè ha fatto una cosa bellissima, secondo me. La mia impressione è che questo libro sia, diciamo, che un dramma sacro che mette in scena una discussione delle idee all'interno della Bibbia. È un dibattito intrabiblico della Bibbia, è la Bibbia che discute con se stessa. In questo senso io così ho pensato durante il libro, e anche esortato per quanto nei miei interventi, a dire, cioè, gli amici sono antipatici, quelli lì sono un po' duri di cuore, sono così, invece l'altro è buono. Cioè, è una fiction, il libro di Giobbe è una fiction in cui sì, può essere che sia esistito un personaggio, poi sappiamo che ha girato il Medio Oriente, noi lo troviamo in altre culture, questa figura di Giobbe, poi approda alla fine per la tradizione islamica, ma ovviamente quella attraverso la Bibbia. Però io no, mi sembra un libro che non è costruito come un libro storico, è un confronto di idee all'interno della Bibbia. E mi sembra interessante che, per esempio, come sapete, come tutti avranno visto, la tradizione siriaca, la Peshitta, lo mette dopo il Pentateuco. Abbiamo finito col Deuteronomio, con le benedizioni e le maledizioni, se fai così ti andrà bene, quindi è proprio il libro della retribuzione. E poi, invece di andare avanti con Giosia, paf, mettono Giobbe che contraddice tutto quello che mette in crisi la cosa del Deuteronomio. Quindi, mi sembra che sia in questo senso. Il libro del Salterio, tu hai appunto citato dei salmi, ma io ho sentito molto, molto vicino a tutto il libro di Giobbe, il Salmo 43-44, dove questo lamento nazionale, eccetera, eccetera, c'è rispenti coperti di vergogna, ci fate fuggire, c'è disperso, è venuto il tuo popolo per niente, c'è reso ludibrio delle nazioni, tutto questo ci è accaduto e non ti avevamo dimenticato, non avevamo tradito la tua alleanza, ma tu ci hai abbandonati. Se avessimo dimenticato il nome del nostro Dio, forse che Dio non l'avrebbe scoperto. Mi sembra che il ragionamento di Giobbe è fatto dal popolo, quindi io mi chiedo se il senso della composizione del libro, appunto, sia proprio in un momento, mi va bene anche Ezechiele, mi va bene che possa essere quella l'epoca, come dire, della nazione che scopre, i giusti della nazione, che le cose non vanno bene, capitano un sacco di drammi, ma non c'è un tradimento dietro, insomma, quindi questo problema. E infine, l'ultima cosa che dico è sul Satana. C'è il libro della Sapienza, come sappiamo, dice Dio non gode la morte dei viventi e non ha creato l'uomo per l'immortalità, ecco, ma la morte è entrata nel mondo, adesso cito la memoria, per invidia del diavolo, e ne fanno esperienza quelli che gli appartengono. Chiaramente non è la linea del libro di Giobbe, cioè, appunto, io mi ritrovo in quello che hai detto. Satana è una figura della corte celeste. Dove sei stato, come tutti gli altri, è un funzionario, e quindi è anche una funzione anche all'interno del libro. Alla fine non è che viene precipitato il Satana come una folgore dal cielo e quindi viene punito il Satana. Mi sembra che il Satana abbia anche lui qua una funzione all'interno del dibattito, nel porre il problema, del male, del bene, della retribuzione, della benedizione di Dio, rispetto alla quale io non so, poi Giovanni illuminerà, ecco, perché ha tante chiavi in più. Secondo me il libro di Giobbe è anche bello perché non dà la soluzione finale. Io trovo rimane un libro aperto, perché lo stesso, scusa, mi sfugge, lo stesso Leviatan, che uno dice è l'esempio, la metafora delle forze malefiche, ma Dio si gloria del Leviatan come dell'ippopotamo, una cosa bestione, bellissimo, sta nel mare, ecco, quindi è nella corte celeste. E quindi rimane il libro aperto. Dio ricostituisce Giobbe nella sua benedizione, ma non spiega perché è andata così.
C'è ancora un po' di tempo?
Stefano.
Sì,
ciao, scolastica.
Ciao.
Non so, se no.
Sì, vai Stefano.
Allora, intanto ringrazio Scolastica per questa introduzione. Molto piana, molto anche rassicurante da un certo punto di vista, perché questo libro per me anche ha mobilitato anche altri orizzonti. Quello più che diciamo mi ha lasciato dentro è che questo libro introduce e inaugura un linguaggio nuovo, un linguaggio che prevede, che lascia supporre una certa vulnerabilità di Dio, proprio in merito alla retribuzione che non si vede nell'immediato. Cioè, anzi, questo è uno dei problemi di questo libro, un Dio onnipotente, ma non remunera il giusto, e questo crea una crisi, secondo me, che nel complesso della storia della salvezza, sempre dal mio punto di vista, perché non so se altri lo dicono, vuole introdurre piano piano a un linguaggio nuovo su Dio. Un linguaggio dove appunto questo amore che Dio ha per l'uomo lo rende anche vulnerabile. Anche lì dove ci sono più certezze, quindi nell'onnipotenza. Ecco. E questo, diciamo, è la cosa che mi ha, è un aspetto di questo libro che mi ha molto colpito. Forse anche in altri libri ho letto un po' alcune introduzioni di altri popoli, di altre culture. Ci sono esempi di questi sventurati che hanno giusti, che si lamentano con Dio, però non raggiungono questa parrisia, da quanto ho capito, questo rapporto così stretto di dialogo tra Dio, tra uomo e Dio. Di fatto poi il silenzio di Dio diventa il grido dell'uomo, il grido di Giobbe, ed è un libro anche molto letto in un modo nuovo anche dopo la Shoah. Cioè è un libro che, come posso dire, inaugura un modo, sembra che il Signore si voglia far conoscere da un punto di vista diverso. Ecco, però anch'io non ho una conclusione. A me ha lasciato questo, e in tutto il libro, non so se ce l'ho voluto trovare, ma mi ha sempre accompagnato questo pensiero. Ecco.
Grazie. Io sinceramente poi ho pensato molto a Wiesel, La notte, il libro La notte, un po' come citato da Don Giuseppe. Non ho osato, insomma, mettere queste citazioni, perché così non mi sembra che bisogna essere molto, molto delicati, però anch'io ho avuto, insomma, gli stessi pensieri. Ecco, dice delle cose impressionanti, ecco, Wiesel, quando vede queste persone martoriate, ma anche quando vede se stesso alla fine, insomma.
C'è spazio per una domanda?
No. Sì, c'è ancora qualche minuto.
Io mi volevo attaccare sul discorso della...
Sara, però non si sente. Avvicinati al microfono.
Così sentite?
Sì.
Ecco. Io mi volevo attaccare a questi ultimi discorsi, non quello di Stefano, ma quelli di precedenti, per chiedere se questo autore che Scolastica ha seguito ritiene che la figura di Giobbe sia presentata come realmente esistita oppure come una figura parabolica, diciamo. Perché io so che anche nelle tradizioni antiche, anche in quella ebraica, ci sono entrambe le interpretazioni, cioè c'è chi ritiene che Giobbe sia una parabola e c'è chi ritiene che Giobbe sia esistito. Cioè, cosa ne pensa il tuo autore? Io alla fine del libro propendo per l'idea che il libro sappia che Giobbe è una figura parabolica, cioè che il libro stesso lo presenti come parabola, che ci insista a dire che Giobbe, o comunque che scriva e metta sulla bocca di Giobbe e degli amici discorsi composti dall'autore, anche pur ammettendo che una figura di un giusto sofferente sia esistita, perché si trova anche in altre culture. Vabbè, comunque che il libro gli metta in bocca idee di fatto bibliche, pur presentandolo come un non ebreo. Anche questo mi ha molto interrogato, perché ci tiene tanto il libro a dire che, non è, che era un figlio dell'Oriente, che non era un figlio di Israele, eppure gli mette in bocca a lui e agli amici idee del tutto bibliche. Vabbè, ma al di là di questo, io propendo per l'idea che l'autore sappia che Giobbe lo presenti come una parabola, e soprattutto per la finale che mi sembra chiaramente parabolica. Cioè, non ci possiamo immaginare che dopo a Giobbe sono nati tutti quegli altri figli e che in un battibaleno, cioè la finale sembra proprio, diciamo, come la morale delle storie che hanno come finalità un insegnamento, cioè il sapere che il Signore misteriosamente non sappiamo se c'è la resurrezione o se non c'è, ma comunque il Signore, il giusto, lo ricompensa per le sue sofferenze. Quindi io mi interrogavo su, cioè ti volevo chiedere se cosa pensa l'autore su questo fatto, se Giobbe è realmente esistito o non è. E poi il fatto che la finale, come anche tu Scolastica hai detto, dà quasi più ragione agli amici, cioè la retribuzione c'è. Questo è un po' paradossale, perché dopo aver detto tutto il libro che negato l'idea della retribuzione, alla fine c'è la retribuzione.
Una risposta breve, perché poi
sì,
dopo deve...
cioè, dunque Amos si mantiene in una posizione abbastanza equilibrata, si discosta da, per esempio, da Maimonide, che dice che non è assolutamente esistito, che è tutto una parabola, eccetera. Lui, insomma, non sposa questa posizione qui. Ammette insomma che probabilmente, insomma, qualche cosa, questo personaggio di cui, insomma, si narra la storia, insomma, può essere esistito. Anche lui non è che si sbilanci poi nel dire che, insomma, certamente è una cosa storica, eccetera. Lui tiene insieme le due cose, l'aspetto storico ma anche l'aspetto parabolico, ecco. E infatti prima avevo citato, quando dice la prova che sia veramente esistito Giobbe, un personaggio che si chiamava Giobbe, oppure che qualcuno avesse narrato di lui, erano parole sue, di Amos. Quindi lui, insomma, si mantiene in una posizione così un po' equilibrata, ecco, non si sbilancia né da una parte né dall'altra. Qui c'era Luca che voleva dire anche qualche cosa, se c'è tempo.
Il tempo sarebbe scaduto, ma se è breve...
Dice di no, semmai dopo che ha parlato Giovanni.
Sì, forse è meglio Giovanni Paolo, perché ci vorrà un po', tu devi avere il tuo tempo per fare la tua relazione. Vuoi cominciare?